Capiago, dicembre 2009, sessione sul tema Noi e la povertà dei nostri fratelli. Lezio del mattino di padre Elia Citterio. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 1, da 18 a 24. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, a lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.
Voi sapete che nei racconti che riguardano Giuseppe noi non conosciamo nessuna sua parola, conosciamo solo l'eco dei suoi pensieri. E noi possiamo intuire i sentimenti che lo muovono e percepire il tipo di risposta al mistero di Dio che lo riguarda. La liturgia fa proclamare il brano che abbiamo letto nella quarta domenica di Avvento, quando ormai non c'è più bisogno di testimoni, sono già passati profeti, Giovanni Battista, c'è bisogno di uno che sappia custodire. E io userei questa immagine, che è tipica delle scritture e che poi tutti i padri antichi hanno ripreso, e che riguarda la realtà profonda che ognuno vive davanti a Dio. Cioè, Giuseppe è chiamato a custodire il segreto del re. Notate che lo custodisce per sé, per il mondo, ma anche per Dio. Se Giuseppe non avesse potuto custodire questo segreto, non si sarebbero create le condizioni perché la nascita prodigiosa dalla Vergine potesse aver luogo in modo pacifico. Un altro aspetto è che Giuseppe, considerandolo nella serie di tutti quegli, chiamiamoli, elementi che permettono al Signore di compiere il suo desiderio di stare in compagnia dei suoi figli, Giuseppe è l'ultimo sigillo umano alla storia del Redentore. Era stato annunciato il Redentore come figlio di Davide. La Madonna non appartiene alla tribù di Giuda e non è discendente di Davide. secondo il racconto di Matteo, è Giuseppe che assicura questo. Ma anche qui, notate, Giuseppe non ha più nulla in assoluto della gloria di una discendenza regale. Nessuno lo conosce. Eppure, lui fa sì che si possano compiere le profezie, perché quel figlio sarà proclamato discendente di Davide. Ed è Giuseppe ad assicurare questo. C'è un fatto prodigioso. La sua sposa porta un bambino e lui non c'entra niente. Allora, a differenza di molte spiegazioni moderne, i padri antichi hanno sottolineato il valore di questo poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Quello che Giuseppe si impone è non rompere il segreto. Allora, è giusto, non in generale, non perché osserva la legge, ma perché custodisce una presunzione di giustizia in favore della sua sposa. Lui né la condanna, perché lui non sa come è avvenuto questo. E poi, tra parentesi, gliel'avrà ben spiegato lei. A volte noi facciamo delle spiegazioni così sciocche, gliel'avrà ben spiegato. E visto che proprio in questo momento la scrittura chiama Giuseppe giusto, può essere giusto se non dubita della sua sposa. Quindi Giuseppe non condanna, però è giusto anche in quanto lui non assume quello che non è suo. Allora, quello che lui può umanamente imporsi è: io non voglio, perdonate l'espressione, rompere le uova a nessuno. E lui vuol custodire il segreto. Ma perché può assumere una posizione del genere? Perché la sua fede è grande, ha fede nel suo Dio e ha fede nella sua sposa. Allora, siccome lui non c'entra, se Dio è autore di questo, Dio provvederà in qualche modo a risolvere la situazione. A questo punto, all'interno di tutti questi pensieri e sentimenti, c'è il sogno, viene l'angelo e gli rivela come Dio ha pensato che la cosa deve essere risolta. Lui deve assumere. L'atteggiamento di Giuseppe è come il custodire un silenzio davanti al mistero, e lo può custodire perché lui ha un atteggiamento adorante. Lui adora il suo Dio che così vuole, come dire, realizzare il suo desiderio, adora il suo Dio accogliendo quel mistero di Dio nella sua sposa, e adora il suo Dio accogliendo la parte che a lui è affidata. Guardate che la parte di Giuseppe meno compare all'esterno e più deve essere profonda come radice di fede. perché lui non è implicato direttamente in quel mistero, è semplicemente che la sua sposa è affidata a lui, quel bambino è affidato a lui, e lui, assumendo questo, entra a pieno titolo nel mistero di Dio, nel suo amore per gli uomini. Questo non riguarda solo questo momento, riguarda tutta la vita di Giuseppe. E voi sapete che la Chiesa, anche se tardivamente, ha individuato nella figura di Giuseppe il patrono della vita contemplativa, non tanto come scelta di vita, ma come dimensione di adorazione. Si può cogliere, vivere, testimoniare il mistero di Dio senza essere radicati in questo atteggiamento di adorazione che comporta a livello del suo cuore di obbedienza in silenzio. Quel silenzio vuol dire che nessuno da fuori lo riconosce. Silenzio vuol dire che lui non rivendica nulla da nessuno, è solo aperto alla rivelazione del suo Dio. Pensate come parallelo alla scena del paradiso terrestre, del peccato di Adamo. Adamo prende, vuol prendere con le sue mani il frutto, come se volesse scavalcare Dio. Giuseppe invece si schermisce, vuole ritirarsi, ma il frutto gli è offerto. E il frutto è proprio colui che costituisce il frutto di amore di Dio per gli uomini e il frutto della risposta degli uomini a Dio. Il Figlio di Dio incarnato è il frutto per eccellenza. Allora c'è una bella interpretazione di San Bernardo che commenta: quando Giuseppe volle rimandarla in segreto, questo rimandare come atteggiamento interiore assomiglia, equivale a quello che, pensate, quando Gesù va sulla barca di Pietro e poi gli dice di buttare le reti. Lui ha lavorato tutta la notte e non ha trovato nulla. Sulla sua parola getta le reti, pesca. Allora Pietro si, come dire, riconosce il prodigio, e qual è il suo atteggiamento? Allontanati da me, perché sono peccatore. Ma mentre dice questo, lui è ai piedi di Gesù e li stringe. Cioè vuole, sì, perché non si sente degno, che il Signore si allontani, ma tenendogli i piedi, cioè accogliendo il suo mistero. Oppure quello del centurione: non sono degno che tu entri in casa mia. Ma quel non sono degno è come aprire le porte al fatto che il Signore entri. Ed è la stessa preghiera che noi nella liturgia eucaristica diciamo prima della comunione. Non sono degno equivale: non ho alcun merito, ma tu vieni. Ora Giuseppe è sposo e custode, e nella sua fede è come, e questo è un altro aspetto molto bello che noi non pensiamo mai per la nostra vita, è come un sigillo nella sua umanità, no? Un sigillo alla fiducia che Dio ha nell'umanità nostra. Quando c'è un compito di obbedienza che riguarda il mistero di Dio, è Dio che ha fiducia della nostra umanità. Noi spesso non viviamo così, perché non cogliamo il mistero di Dio, non cogliamo la ragione della rivelazione del mistero di Dio a noi, che è amore per noi, non per me, ma arriva a me perché possa splendere nel mondo per tutti. Allora ognuno nella sua risposta al Signore è come se fosse richiesto, invitato a riconoscere che è Dio che ha fiducia nella nostra umanità. Noi non è che possiamo avere fiducia in noi stessi, ma la sua fiducia dà forza a noi. Questa fiducia di Dio nell'umanità permette a noi di non elemosinare riconoscimenti da nessuno, perché la risposta ai bisogni del cuore è dato proprio dall'accoglienza del mistero di Dio, che nella sua fiducia per la nostra umanità fa godere la sua compagnia. Benché tutto questo si svolga in condizioni assolutamente povere, ma è proprio questa la grandezza della fede. E la povertà è essenziale a far splendere l'amore di Dio e non il nostro. È essenziale a illuminare il mistero di Dio che riguarda tutti e non che noi siamo capaci di testimoniare, di far vedere, eccetera. La figura di Giuseppe è veramente misteriosa, ma molto molto illuminante di quello che è la dinamica del mistero di Dio che si compie e di quello che può essere l'apporto nostro a che questo mistero si compia nella nostra umanità, in questo mondo.